Le 11:31 è il momento del nostro dossier settimanale dedicato questa settimana alla stand-up comedy in occasione del centenario della nascita di Lenny Bruce, figura chiave della stand-up comedy contemporanea. E se parliamo di comicità invece italiana, chi non ricorda il duo comico di Luigi Vignali e Michele Mozzati, in arte Gino e Michele, scrittori, autori televisivi e teatrali, editori italiani, ma soprattutto ideatori e autori di tutte le edizioni televisive di Zelig con Giancarlo Bozzo, nonché ideatori e promotori dell'omonimo locale di Milano, fulcro della storia del cabaret. Oggi, pensando a loro e al loro percorso nel mondo della comicità e della scena televisiva e teatrale, non possiamo non citare Comedians, storia di una competizione tra attori e comici allora sconosciuti che però da lì a poco sarebbero diventati famosi. Correva l'anno 1985, uno spettacolo che andò in scena al Teatro Elfo di Milano. Proprio Comedians vogliamo utilizzare come filo per comprendere come nacque la comicità contemporanea milanese ma anche italiana e come è cresciuta ed evoluta negli ultimi 40 anni. Lo facciamo proprio con, ed è un piacere ritrovarlo ai microfoni della Rete 2, Michele Mozzati, ben ritrovato.
Grazie, buongiorno a tutti.
E dunque, dicevamo che per questa nostra chiacchierata usiamo, no, come filo Comedians. Da Comedians sono passati 40 anni, Comedians, quello spettacolo, nel frattempo è diventato un vero e proprio cult, uno spettacolo che nasceva da un testo del commediografo inglese Trevor Griffith e che vide la direzione di Gabriele Salvatores, che forse non tutti sanno, ma insomma fece parte almeno di una prima fase dello Zelig di Milano. Ecco, in che modo Comedians segnò un inizio, un nuovo inizio per la comicità contemporanea milanese ma anche italiana?
Ma è difficile fare un'analisi oggettiva per chi come me, come noi, c'è stato dentro. Devo dire che è stato molto casuale la nostra partecipazione a questa cosa. Ovviamente, come tutti i giovani di quegli anni seguivamo molto attentamente il Teatro dell'Elfo e Salvatores era un regista, uno dei registi del Teatro dell'Elfo che seguivamo, aveva già fatto degli spettacoli all'Elfo importanti. Finimmo con essere ingaggiati, diciamo così, amichevolmente da Salvatore su segnalazione di Paolo Rossi, che in quegli anni lavorava con l'Elfo,
sì.
e noi già da tempo collaboravamo con lui a scrivere i testi, perché lui girava per i locali di Milano, soprattutto sui Navigli, a fare dei monologhi proprio come uno stand-up comedian. Lui era chiamato, tra l'altro, il Lenny Bruce dei Navigli.
Esatto, esatto. E tra l'altro ricordo che Paolo Rossi sarà proprio il nostro ospite di domani.
Quindi vi racconterà anche lui la sua versione, che non credo sia molto diversa da questa, perché poi i ricordi dovrebbero essere, siamo abbastanza vecchi da dimenticarci le cose, ma quelle lontane si ricordano bene, no? per cui insomma in quegli anni, in quell'anno che era l'85, venimmo contattati da Salvatores su segnalazione di Paolo e il quale ci disse: guarda, abbiamo trovato un testo molto forte scritto da questo inglese, da Trevor Griffith, va adattato alla realtà italiana.
Sì.
Il testo fu letto insieme e abbiamo cominciato a scrivere le cose, mantenendo ovviamente la struttura rigorosa dello spettacolo originale.
Sì, la struttura rigorosa del testo originale, però portato in Italia, in un contesto italofono, a un pubblico italiano, uno spettacolo che si è diffuso in tutta Italia, ma che partì da Milano. Ecco, Milano, il ruolo di Milano con il Derby Club prima, lo Zelig in seguito, questo spettacolo Comedians dell'85, Milano è stato, e forse lo è tuttora, un punto cardine della comicità italiana contemporanea e poi per lo sviluppo della stand-up comedy italiana.
Sì, io da milanese dico toglierei addirittura il forse, nel senso che credo che Milano sia, siccome ha le caratteristiche di essere l'unica città metropoli italiana, cioè è forse l'unica città che si avvicina alle grandi metropoli internazionali. Ha una caratteristica, quella di accogliere le culture delle altre città, degli altri luoghi e di farle in qualche modo proprie, no? In un'unica cultura che è quella che viene fuori appunto dalla città di Milano. E anche per il comico è così, cioè Zelig, per esempio, è nata raccogliendo comici da tutta Italia e rispettandone anche le origini e il modo di fare comicità. Quindi, mentre forse il derby era più, era anche il derby internazionale, ma era più una storia milanese, noi che siamo arrivati subito attaccati al derby subito dopo, abbiamo cercato di aprirci il più possibile a comici di tutta Italia. Resta adesso addirittura di tutto il mondo, perché a Zelig vengono ragazzi, per esempio, di origine africana o giapponese addirittura, no? A fare serate.
E questo cosmopolitismo è anche molto importante e interessante. Zelig, che nacque a seguito della chiusura del Derby Club con l'idea di fare una comicità intelligente, no? Chiave della comicità ci
Sì,
sono due.
che vuol dire tutto e non vuol dire niente, ma è giusto perché è l'unico modo per definirsi una comicità intelligente,
Comicità
cioè.
intelligente, diciamo che ci sono due principali scuole di pensiero, no? Far ridere per far ridere o far ridere per pensare. Zelig andava in questa seconda direzione, in questo senso quali gli ingredienti che non dovevano o che non devono tuttora mancare per riuscire nell'impresa di andare oltre la risata o dentro una risata che, insomma, nell'immagine del comico discendente del giullare, del buffone, fa sì ridere, ma fa anche riflettere e, come dire, disvela che il re è nudo.
Sì, oggi devo dire che la realtà è un po' cambiata rispetto a quegli anni. In quegli anni c'era molto netta la divisione tra comicità gratuita, diciamo così, e comicità che ti fa pensare, no? Oggi è molto più difficile da definire questa roba e prima di tutto c'è la comicità professionale, cioè fatta da gente che sa fare il comico, e la comicità un po' più dozzinale, un po' più approssimativa. Questa è la differenza di oggi, però resta sempre un discorso di contenuti, nel senso che chi riesce a far ridere professionalmente, dando anche dei contenuti e un modo di pensare al pubblico, ha raggiunto il massimo della bravura, no? Della credibilità. E questo rimane simile alla struttura che c'era nello spettacolo di Comedians, dove un gruppo di comici che va a una scuola serale di comicità ha come insegnante un rigoroso insegnante che pensa di dover far ridere per far pensare la gente, diciamo alla Dario Fo per intenderci, e si ritrova poi dopo alla fine di questo corso, di questa scuola, chiamiamola popolare, si ritrova a dover essere esaminato invece da un esaminatore che deciderà poi della loro vita, se farli diventare dei professionisti o no della risata, da un esaminatore che invece teorizza il ridere per ridere, dice: l'importante è che facciate ridere, non mi interessano i contenuti. E quindi devono scegliere a quel punto cosa fare, cioè se seguire il vecchio insegnante e essere probabilmente bocciati dall'esaminatore o, come dire, svaccare, no? Come si dice, e cedere invece alla facile via del professionismo, diciamo, disimpegnato. E lì si spacca il gruppo, ovviamente. C'è chi fa una scelta, chi l'altra, e chi viene preso e chi non viene preso poi dall'esaminatore. E questa fa scattare una serie di meccanismi di gruppo formidabili nello spettacolo teatrale che era, cioè, al di là del nostro lavoro poi di adattamento, era veramente una grande intuizione di Trevor Griffith.
Una grande intuizione, siamo partiti proprio da questo spettacolo, Comedians, spettacolo cult del 1985. Siamo in conclusione, Michele Mozzati, ma un'ultima domanda, perché 40 anni dopo, a Milano, sul palco della manifestazione fuori Roma, avete fatto una reunion, no? Con i protagonisti di quell'esperienza. Ecco, cosa vi siete detti? Come vi siete guardati? C'è ottimismo, e anche una certa soddisfazione guardando all'arte e alla pratica comica contemporanea e a come si è trasformata? Oppure no?
Ma in Fuori Cinema abbiamo voluto, in questa manifestazione, abbiamo voluto chiamare tutti i nostri amici di Comedians e ci siamo guardati in faccia, molto invecchiati, peraltro non ci siamo mai persi di vista. E così resta un po' l'amarezza che oggi è molto più difficile trovare questo genere di professionalità, però è esploso il fenomeno dei comedians, degli stand-up comedians, perché è un fenomeno più facile, no? Dove uno sale sul palco e dice quello che pensa, no? Senza dover stare troppo a costruirsi un personaggio, eccetera. Ci sono molti locali a Milano che fanno questa cosa anche perché è una cosa molto poco costosa
Eh
per chi.
sì, in periodo di ristrettezze
Cioè,
economiche per il mondo
esatto.
artistico e teatrale, ecco che la stand-up comedy.
Eh sì, esatto. Quindi esistono, cioè, qualsiasi locale si può improvvisare come piccolo palcoscenico per gli stand-up comedians. Ci sono, non so, gli Epensimini, c'è Zelig ovviamente, soprattutto che fa le serate per gli stand-up comedians, poi c'è il Gepensini, c'è l'Osteria Democratica, le varie Santerie, l'Arcibellezza, cioè ci sono decine di luoghi dove gli stand-up comedians possono esprimersi. Il problema è che questo approccio alla comicità non sempre richiede una professionalità rigorosa, basta che uno sia un po' incazzato, sale sul palco e dice quello che pensa, magari senza far ridere tantissimo. Allora, il problema principale che dico io è chi sale su un palco per fare il comico deve fare ridere. Poi, dopodiché, il come è una sua scelta di vita personale, mentale, culturale e io stimo molto quelli che riescono a far ridere facendo pensare, ma quelli che denunciano solo le cose senza far ridere non sono dei comici, sono degli oratori, non so io, sono gente che è semplicemente critica con la società, sale e dice quello che pensa. Però è un'altra cosa, lo stand-up comedian deve fare ridere
Così Michele
facendo.
Mozzati riporta il campanile al centro del villaggio. Sì, ha la comicità intelligente, quella che aveva dato vita alla stessa esperienza di Zelig. Va bene ridere per pensare, ma innanzitutto deve far ridere. E con questo ringraziamo molto Michele Mozzati del duo storico Gino e Michele per essere stato con noi. Grazie.
Grazie a voi, arrivederci.
E ricordiamo che questo dossier nasce dall'anniversario, i 100 anni dalla nascita di Lenny Bruce, pioniere della stand-up comedy statunitense. A lui stiamo dedicando anche la nostra scaletta musicale. Ogni giorno stiamo ascoltando un brano tratto dalla colonna sonora del biopic Lenny del 74 di Bob Fosse, colonna sonora curata da Ralph Burns. Oggi ci ascoltiamo Flick Flack.